When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Questa settimana siamo tornate negli archivi di Made It per riportarvi un episodio con una delle imprenditrici italiane che ammiriamo di più, Francesca Carlesi, co-founder di Molo Finance. Questo episodio è stato originalmente pubblicato il 15 febbraio del 2023.
Da quando abbiamo registrato sono successe un paio di cose. A marzo del 2023, Colcap, un conglomerato di lending australiano, ha acquisito l'80% di Molo. A ottobre del 2023 Francesca ha deciso di dimettersi come CEO di Molo e uscire dall'azienda per lasciare spazio a una nuova leadership. Oggi è CEO di Revolut UK.
Francesca è arrivata ai vertici del mondo della consulenza come partner da McKinsey e poi del banking da Barclays come Global Head of Business Strategy e poi come Chief of Staff e Global Head of Regulatory Affairs da Deutsche Bank, prima di lanciarsi e fondare una startup. Cosa l'ha spinta a farlo? Ed è più facile cominciare con una carriera del genere alle spalle? Lo scopriremo nella nostra chiacchierata ricca di spunti e riflessioni.
Molo Finance nasce per semplificare il processo di ricevere un mutuo e portare il processo interamente online. Come potete immaginare, non è un business model semplice perché comporta effettivamente creare una banca online e richiede tantissimi capitali. Francesca e il suo socio hanno lanciato sul mercato nel 2019. In pochi anni raccolto 38 milioni di pound in equity e oltre 500 milioni di pound a debito in 3 round di finanziamento. Superato l'impatto del Covid, nel 2021 la startup è cresciuta di 3x su base annua media e si appresta a raggiungere il break-even a inizio del 2024. Molo è entrata nell'elenco delle 100 migliori startup del Regno Unito per 2 anni consecutivi e dopo l'accordo di investimento con il lender australiano Colcap mira ad espandersi a livello internazionale. Seguendo il percorso di Francesca abbiamo cercato di capire da dove viene la sua ambizione e cosa l'ha portata a mollare tutto per ricominciare da zero, letteralmente in due in un WeWork e lanciare questa startup. Spoiler, non è stato un percorso semplice. Ascoltiamo la sua storia. Per cominciare ti volevamo chiedere se ci potevi raccontare un pochino del contesto nel quale sei cresciuta e da ragazza se avevi già un'idea della carriera che avresti voluto intraprendere. Ci sono magari dei valori particolari che i tuoi genitori ti hanno trasmesso?
Sì, allora io ho avuto un'infanzia abbastanza, diciamo, normale. Sono cresciuta a Roma e sono stata a Roma fino all'università, quindi direi tanto, visti i canoni di oggi. Niente, una famiglia abbastanza normale, un fratello, ho fatto liceo classico, quindi, e diciamo che fino al liceo in realtà non avevo grandi idee anche di dover andare all'estero, voler andare all'estero, eccetera. E anzi, in termini di cosa volessi fare, io direi che ho sempre avuto idee abbastanza confuse, cioè non sono stata una di quelle persone che aveva, io avevo degli amici che dicevano io voglio fare il medico, chirurgo di questa specialità. Per me assolutamente no, dicevo ma chissà, teniamoci più opzioni aperte possibile. Poi infatti ho fatto economia e commercio, che ovviamente è una facoltà che ti apre tantissimo. In termini di valore è interessante perché fa riflettere, diciamo che i miei, forse io, diciamo, se dovessi distillare direi sicuramente una cosa mi sono portata sempre un po' dietro, che chiaramente è un po', diciamo, forse inculcata dalla gioventù, è il fatto di direi hard work, quindi in italiano diciamo di alla fine nulla viene for free e, diciamo, se ti dai molto da fare puoi ottenere più o meno quello che vuoi. Questo è sempre stata una cosa che mi sono portata dietro e che chiaramente secondo me è stata molto dettata fin dall'inizio. Però una seconda cosa che mi viene in mente, che secondo me è veramente partita dall'inizio, è questa idea di, direi che alla fine follow your dreams, nel senso che poi non mi sono mai sentita limitata io nelle cose da fare, anzi diciamo i miei hanno sempre molto spinto a seguire un po' quello che volevi fare e di non crearti troppi problemi che poi una soluzione sarebbe trovata. Quindi, e secondo me queste due cose mi hanno molto influenzato poi andando avanti senza rendermi conto.
Ed eri una brava studente, quindi avevi un po' le idee confuse al liceo, ma eri una brava studente?
Allora direi di sì, diciamo che forse qualcuno malignamente direbbe forse un po' secchiona, ok? Perché a me piaceva, la verità è che a me è sempre piaciuto studiare, cioè proprio tanto. Adesso chi ci ascolta penserà
mamma mia. Beata te.
Esatto. No, comunque io a scuola sempre andata molto bene. Adesso, poi sai, le scuole, adesso non so più com'è, però diciamo il liceo classico è stato difficile, poi facevo molte cose in parallelo, però non so, mi è sempre mi è riuscito abbastanza agevole, diciamo, avevo dei voti alti, i professori mi volevano bene, eccetera, e anche lo stesso università. Però se penso perché non è stato così un po' a caso, perché io alla fine effettivamente studiavo tanto, e però mi piaceva, quindi faceva parte del mio follow your passion, io mi divertivo, cioè lo trovo un modo anche di esplorare, di conoscere nuove cose.
E infatti la prima volta che abbiamo parlato con te ci hai detto che in realtà all'inizio, cioè, mentre stavi studiando all'università, volevi proseguire con una carriera accademica, ed è quello perché ti piaceva studiare, ti divertiva, era una diciamo una via che ti attraeva, o c'erano altre ragioni?
Diciamo, a me interessava, mi è sempre piaciuto lo studio e anche l'approfondire le cose, e più che altro mi è riuscito abbastanza agevole. Quindi il tema della carriera accademica, diciamo, era un po' partito forse da questo, però combinato con l'idea che effettivamente mi ero fatta un po' questa idea che nella carriera accademica tu dovresti essere al fronte delle novità, no? Quindi questo anche perché ho fatto uno scambio con gli Stati Uniti, dove negli Stati Uniti se tu fai un PhD sei veramente poi la startup della ricerca, nel senso che sai sempre esplorare nuove cose, e a me piaceva molto questa idea di scoprire nuove cose sostanzialmente, fare ricerca che sono le cose di frontiera. E poi diciamo c'è anche un tema che comunque l'università è un tipo di carriera che ti dà molta flessibilità non solo familiare ma anche di fare altre cose, no? Quindi diciamo univa tanti aspetti di ciò che mi piace. L'ultimo che direi, che anche questo poi mi sono reso conto che diciamo da me piace insegnare, cioè mi piace trasmettere soprattutto ai giovani, cioè penso sia uno dei punti di maggiore anche così reward, se vuoi, no? Quindi unendo tutti questi aspetti ho detto beh, on paper è perfetto, è un po' il mio giusto, diciamo, sarebbe la cosa giusta per me.
E infatti la prossima domanda che ti vanno a fare è, poi non hai proseguito,
però poi non l'ho fatto.
Esatto, poi non l'hai fatto e sei andata a lavorare da McKinsey, che penso che tutti sanno, una delle più grandi società di consulenza al mondo. Come sei arrivata proprio lì? Qualcuno ti ha convinta, diciamo, sui benefici che, insomma, della carriera in consulenza? Come è successo?
Allora, penso sia abbastanza interessante anche dal punto di vista di, diciamo, poi le scelte di vita, dilemmi, eccetera, che è stato forse il mio primo momento di scontro, se vuoi, con questa differenza tra ciò che è good on paper, quindi la carriera accademica, e poi i tuoi istinti o quello che ti senti un po' di fare. Diciamo che il tema di McKinsey è emerso perché io ho fatto uno stage in consulenza durante l'università, quello è un periodo in cui le società di consulenza stavano crescendo molto, avevo avuto un'offerta a McKinsey e fondamentalmente l'avevo, diciamo, non ero andata avanti per poter fare il PhD, che all'epoca molti mi hanno detto sostanzialmente sono una pazza, no? Perché comunque, perché fare la carriera accademica, per fare questa bellissima carriera. E poi cosa è successo? Che io, avendo iniziato il dottorato tra l'America e l'Italia, dopo un po' mi sono resa conto che questa idea concettuale, che mi piaceva lo studio, insegnare tutto, era tutto perfetto, ma in realtà nella pratica non lo era, perché nella pratica mi sentivo un po' chiusa in un mondo un po' molto poco internazionale, molto poco a contatto con le persone, eccetera. Quindi sostanzialmente, razionalmente era la cosa giusta da fare, ma emotivamente avevo voglia di esplorare nuove cose. E chiaramente McKinsey era un bellissimo mondo, c'era un'apertura internazionale enorme, tutta gente molto intelligente, quindi diciamo che ho fatto un pivot, come diresti, nel mondo startup oggi. E quindi dopo un anno e mezzo di dottorato, quasi due, ho deciso di, quindi è stato abbastanza tormentato all'epoca, no? Perché c'era 23 anni, dice, ma insomma è la cosa giusta o no? Però sono stata molto contenta.
Infatti ci piace sempre chiedere queste domande e capire un po' cosa c'è dietro certe scelte, perché penso che tutti noi siamo costantemente in momenti di dover scegliere un po', e ovviamente sono delle scelte talmente importanti che poi vanno a definire anche, sono quelli sliding door moment di una vita completamente diversa se uno fa una scelta o l'altra, quindi è interessante capire come l'hai presa. E sei poi rimasta da McKinsey molti anni lavorando su progetti di M&A e diventando anche partner, che sicuramente è un achievement che in tantissimi sognano. Volevo chiedere se è stato duro per te, e aggiungerei anche in quanto donna, perché comunque è una carriera che all'epoca, soprattutto all'inizio degli anni 2000, era molto dominata da uomini, lo vediamo ancora tuttora, quindi all'epoca figurati, diciamo, arrivare a certi traguardi è stato dura, e quali sono stati magari gli ostacoli più duri che hai dovuto superare?
Sì, allora, innanzitutto forse chiarirei che io non sono mai stata una grandissima, volevo un po' sfatare questo mito, diciamo, del femminismo eccessivo. Avendo visto vari ambienti, sia consulenza, investment banking, adesso startup, eccetera, visto che se ne parla tanto, in realtà io non mi sono mai posta questo problema del fatto ci fosse una discriminazione donne non donne, e devo dire la verità, forse sono stata fortunata, non l'ho neanche mai sofferto in modo troppo forte, con poche eccezioni. Quindi diciamo cerco sempre di essere abbastanza oggettiva su questi temi, no? Anche perché a volte diventa poi anche una scusa, ho un alibi. Quindi se torniamo a McKinsey, io in realtà devo dire che mi ricordo del periodo McKinsey, è bellissimo, cioè per me è stato un periodo molto interessante, molto stimolante intellettualmente, di lavoro sempre molto interessante con persone, diciamo, da cui si imparava sempre, per me questo è molto importante, lavorare con persone che ti spingono e da cui continui a imparare, e tra l'altro in cui c'è stata un'enorme apertura internazionale, cioè è un periodo per me bello e di cui ricordo molto positivo, e non ho nessun ricordo di, dal punto di vista di differenziazione di trattamento da donne e uomini eccetera, quindi vorrei un po' sfatare questo mito. D'altro canto c'è da dire, direi due cose, no? Chiaramente è vero che se prendiamo McKinsey per l'Italia, chiaramente, cioè, per tantissimi anni, fino a pochi anni fa, c'è quasi mai stato un partner donna, questo era un fatto, quindi qualcosa c'era, e secondo chiaramente è un tipo di vita molto intenso, quindi se io dovessi dire quali i veri challenge o le vere sfide un po' che ho dovuto affrontare, non era un tema di discriminazione, anche perché quello è un ambiente molto meritocratico, più un tema di opting out, no? Cioè riflettendo su questo, su perché, la verità è che c'è un punto oltre il quale, quello è un tipo di lavoro molto intenso per tutti, uomini e donne, in cui si viaggia molto, in cui l'aspettativa è che si lavori più o meno sempre, va benissimo, forse poi fino a un certo punto in cui le esigenze cambiano, quindi la dinamica che io ho osservato in McKinsey attraverso vari uffici, quindi non solo in Italia ma anche all'estero, è che più che altro sono le donne che a un certo punto dicono vabbè, ma non fa più per me, e anzi io direi che poi McKinsey ha fatto tantissimo per migliorare questo balance, oggi è un mondo completamente diverso, però un tema che secondo me vale in tanti ambienti, cioè non è tanto un tema di discriminazione, più che altro un tema di un ambiente lavorativo che molto spesso è strutturato su delle esigenze storicamente di un certo tipo, che non sono un buon fit per una donna, magari c'è avuto figli o famiglia, che è molto diverso, ok? E che chiaramente l'unico modo per cambiarlo è che ci sia una massa critica di donne che lo capisca e che sia in grado di cambiare quelle condizioni lavorative. Per chi ci ascolta, soprattutto per le ragazze giovani che ci ascoltano, che forse un altro mio insegnamento è stato, da questo punto di vista, è quello di non farsi ingannare dall'apparenza, no? Nel senso che anche all'inizio, nel momento in cui ho scelto di cambiare carriera, andare poi in McKinsey consulenza, diciamo che c'erano molte voci intorno a me che sostanzialmente dicevano non dovresti farlo perché non avrai mai una famiglia, cose del genere, che secondo me c'è ancora molto, e più quando tu sei giovane e non sai come il mondo, è molto facile, ti lascia influenzare. Cioè la mia scelta all'epoca è stata di dire ma sai che c'è, proviamo, tanto non sono una, posso poi sempre cambiare, e in realtà mi sono resa conto che era molto molto diverso, quindi io veramente suggerirei a tutti di vedere con i propri occhi, perché molto spesso ci sono dei miti che non sono poi veri nella realtà, insomma.
Sì, e poi dico un'altra cosa a cui penso sempre, è non limitarsi prima di avere quella famiglia, nel senso molto spesso le donne, esatto, a 19 anni, bravo, dicono ah non posso fare consulenza perché voglio avere una famiglia, magari la famiglia arriva quando ne hai 35, quindi intanto hai fatto una super carriera e poi puoi sempre ovviamente cambiare pivoto quando sei già partner, puoi anche gestirti meglio la tua vita da McKinsey, quindi non limitarsi prima, direi.
Esatto, no, Camilla, questo lo ripeterei ancora perché è esattamente stato, mi ricordo proprio come se fosse oggi la mia riflessione all'epoca, perché ho pensato, sai che c'è, io inizio, se tra 3 anni voglio ritirarmi a casa, non fare niente, almeno lo posso fare, no? E però in realtà cosa succede? Che tu facendo delle cose, facendo delle esperienze, innanzitutto costruisci esperienza e poi scopri nuovi mondi e poi quella piattaforma ti può portare anche da qualche altra parte. Se invece non fai niente, poi in realtà non ti apri nuove porte, no? Quindi penso che condividiamo un po' la stessa view.
E tornando un po' al tuo percorso, qua rinizia un capitolo studio, perché dopo qualche anno da McKinsey appunto hai deciso di fare una pausa per andare a fare un MBA, sei andata a Columbia, New York. Ci puoi raccontare un po' cosa volevi raggiungere facendo l'MBA, qual era la tua massima ambizione all'epoca, perché hai preso questa decisione, che so che è una decisione che prendono tanti ragazzi che fanno l'MBA, perché c'è anche il beneficio che spesso le società di consulenza sponsorizzano questo MBA, ed è anche un mondo che ti apre tantissime porte, quindi volevamo scoprire un po' la tua esperienza.
Sì, allora volentieri, innanzitutto qui capirai perché mi piaceva, il fatto che mi piaceva studiare, trovavo sempre qualche scusa per trovare un po' il momento per fare cose un pochetto riflessive, diciamo. Allora, innanzitutto sì, la mia è un'esperienza che adesso è sempre più diffusa, che in particolare chi fa consulenza o investment banking tipicamente va a fare, anzi la società sponsorizza, perché io consiglio a tutti di fare, se nel caso mio tuttavia non era così scontato, quindi per me c'è stato un altro processo decisionale un po' difficile, perché avendo fatto già un dottorato, onestamente è un po' un overkill andare anche a farsi un altro master, e non era necessario dal punto di vista di McKinsey, perché era in un percorso un po' più già avanzato, no? Però io era, ritorniamo al punto di dire, avevo voglia un po' dell'apertura al mercato internazionale e andare negli Stati Uniti. Chiaramente andare all'MBA si incontra persone di diversi background, che era anche una cosa che volevo un po' esplorare. Alla fine, se tu fai un certo lavoro a Milano, incontri sempre persone che hanno fatto lo stesso lavoro a Milano. Quando vai a un MBA, la cosa più bella per me è che innanzitutto sei immerso in un ambiente totalmente internazionale, molto più americano, ma anche molto più diverso dal punto di vista di background. Cioè nella nostra classe MBA c'erano persone che venivano dall'esercito, che erano artisti, erano medici, che usano l'MBA come cambiamento di carriera. Quindi è anche bello per me, era un tema di ancora di venire a contatto con realtà un po' più diverse e costruirmi un network un pochetto più ampio, perché alla fine sono anche un po' curiosa di capire cos'altro si può fare. E questi erano poi i miei e poi anche ovviamente c'era una voglia di prendere una piccola pausa, come dicevo, il lavoro mi chiese intenso, ma prendere una pausa, un po' di riflessione. Quando poi sei immerso in tipo di lavoro di vita molto intenso, è difficile pensare a okay, cosa fermarsi, dire cosa voglio fare in 5 anni. Quindi, secondo me, l'MBA, per chiunque lo stia valutando, è anche un bellissimo momento, dopo aver lavorato un po', per prendersi cura un po' di se stessi e pensare un pochino, ok, what's next, no? Cioè, sono 2 anni proprio speciali, direi, dedicati a te stesso. L'ultima cosa che un po' direi, ritornando al fatto che per me non era una scelta scontata, in realtà non avrei dovuto farlo, però avevo questa voglia di farlo, di aprirmi per tutti questi motivi, e diciamo che poi il trigger, la decisione finale è venuta a seguito anche di un po' di discussioni con persone di McKinsey o mentor. Mi ricordo sempre che uno, appunto, un senior partner di McKinsey mi disse, fondamentalmente, la mia view era, gli ho chiesto, no, ma cosa dici, dovrei fare o non dovrei fare? È come simile a prima, on paper non aveva nessun senso per me farlo, dal punto di vista strettamente carriera, però dal punto di vista di istinto avevo molta voglia, e la risposta è stata semplice, dipende dal tuo livello di ambizione. Per me è stato un major statement che applicherei, ho applicato poi varie volte, che suggerirei a tutti di applicare. Alla fine non c'è giusto o sbagliato in quello che vuoi fare nella vita, dipende da te, cioè dipende da quali sono gli obiettivi che ti dai, che puoi definire come ambizione, puoi definire come personal experience. E per me quello è un po' rimasto come una frase che, e allora ho detto ok, io vado, perché alla fine per me non è un tema di accelerazione della carriera, è un tema di esperienza più ampia.
Sì, poi hai parlato nella tua domanda, c'è anche appunto sempre quella parte di istinto, appunto di istinto avevi voglia di farlo, e poi magari poi uno però si mette a fare i pro e i contro di solo le cose, diciamo, razionali per la carriera, e a volte bisogna lasciare perdere un po' quella parte in questi momenti, soprattutto dove la pancia è molto forte. E appunto parlando di ambizione, dopo l'MBA non sei tornata subito da McKinsey, sei andata da Bridgepoint, che è un fondo di private equity molto riconosciuto, che conoscendo persone che hanno fatto l'MBA sono sicura che era, diciamo, uno dei lavori di massima ambizione, soprattutto il pivot da consulenza private equity, diciamo, è molto ambito. Cosa ti ha spinto in quella direzione? Appunto, hai riseguito questo consiglio di qual è la tua massima ambizione?
Sì, allora, diciamo, per me è sempre stato tutto un po' più istintivo. Lì era, allora, sostanzialmente andando a fare l'MBA, appunto, come dicevo prima, l'ho visto come un momento anche di riflessione per poter un po' canalare i miei prossimi passi nella direzione che fosse un po' più quella in cui strategicamente volevo andare. Il private equity in quel momento, a parte che si andava di moda, ma per me era, mi sembrava il next step successivo giusto, perché di fatto anche McKinsey ho fatto molta finanza, facevo molto M&A, corporate finance, però in consulenza si rimane sempre un po' più distanti dalla realtà. Quindi sostanzialmente avevo voglia di mettere un pochetto di più le mani in pasta. Quindi ho detto, a questo punto, se io voglio fare finanza, però diventare un pochetto più operativa, la cosa perfetta è andare a fare l'investitore, perché in private equity, che era fondo Bridgepoint, non è uno di quei fondi enormi, era un po' più mid market, in cui lavori con il team, con Imagine Team, sei sul board delle aziende e sostanzialmente sei parte di definire la strategia, ma anche farla realizzare. Quindi era il bilanciamento ideale nella mia mente all'epoca tra la mia passione tra strategia e finanza, però essere un pochino più coinvolta piuttosto che dare solo advice. Cioè avevo questa voglia di voler mettere un po' più di skin in the game.
Chiedo questa domanda soprattutto perché giocherà un ruolo nella domanda dopo, ma eri già sposata, avevi già dei figli a questo punto? A che punto della vita sono arrivati?
Allora, io sì, ero già sposata, nel senso che io mi sono sposata subito prima di andare all'MBA, e anzi, diciamo, diciamo che ci siamo piaciuti sposarci, che io devo partire per l'MBA, quindi ho spostato l'inizio dell'MBA. Mio marito ha detto: ma noi ci sposiamo, tu te ne vai, cioè, e quindi siamo andati insieme. Abbiamo spostato di 6 mesi per cercare di andare insieme a New York, che all'epoca no, non era banalissimo, perché comunque io ero stata ammessa a Columbia, ho detto adesso non mi vorranno più, invece poi diciamo siamo riusciti a spiegare, quindi ci sono sposata prima di andare all'MBA, abbiamo posticipato per poter andare insieme, perché insomma bisogna un po' accomodare le cose. Ho iniziato l'MBA, verso la fine dell'MBA sono rimasta incinta, quindi ho fatto un pezzo di MBA incinta, che per quelli di voi che hanno fatto l'MBA sanno forse non è ideale, visto che ci sono anche molti eventi sociali e sostanzialmente ho fatto tutte le interviste lavorative di fine MBA con una pancia di 8 mesi, quindi è stato un po' è stato abbastanza particolare, però la verità è che è la vita, no? Cioè alla fine uno c'ha il lavoro, c'ha la famiglia, devi riuscire a fare un po' di giustarti queste due cose insieme.
E dicevo, ti ho chiesto questa domanda perché appunto sempre parlando di compromessi giocherà un po' un ruolo nel tuo prossimo passo, che è tornare da McKinsey per aprire tutti i loro insomma la loro presenza in Est Europa, facendo base in Bulgaria, che è un lavoro che coincideva con la carriera di tuo marito, che era stato chiamato in quella parte del mondo, e quindi hai trovato, direi, un modo molto molto interessante per seguirlo. E appunto questo ruolo da McKinsey non era più quello proprio esattamente di consulenza, ma era proprio quasi più un manager che doveva aprire tutti questi uffici, e immagino anche un ruolo molto imprenditoriale. È lì che hai scoperto un po' la tua passione per il mondo imprenditoria, o le prime sensazioni in quella direzione?
Allora direi più o meno di sì, anche se forse all'epoca ne ero poco consapevole, no? Perché poi le cose le maturi dopo, cioè forse come interesse questo fatto di tutto, sì, in effetti io dopo essere tornata a Londra, a Bridgepoint, poi in realtà dopo un po' è emersa questa opportunità per mio marito di andare in Bulgaria, che all'epoca non era proprio considerato come New York, diciamo, e nel decidere cosa fare ovviamente si torna alle scelte di prima, no? Cioè alla fine non bisogna un po' trovare anche dei compromessi delle volte, e quindi abbiamo deciso di spostarci a Sofia, che è stata per me lasciare private equity, questo mondo un po' così interessante, e ripensare, ok, però la cosa più importante è avere una vita in cui ci sono varie dimensioni della vita, no? Non c'è solo il lavoro. E quindi andare in Bulgaria, è stata una cosa un po' fortuita, però io penso che nella vita ci sono anche le coincidenze fortuite che poi capitano per strani motivi nel momento giusto, perché in realtà io non avevo idea che McKinsey fosse in Bulgaria, e sono stata contattata da McKinsey quando ho capito che andavo lì, perché c'era da mettere in piedi un ufficio da zero, e ovviamente è utile se lo fa qualcuno che sa come funziona l'azienda, no? E quindi è stato una bellissima esperienza, perché poi alla fine era la possibilità di lavorare, mantenermi in un'azienda internazionale che conoscevo bene, con certi standard anche di professionalità, diciamo, in un paese che, diciamo la verità, all'epoca era molto indietro e su cui c'era da fare, forse era proprio un po' un greenfield, no? È stato sì molto interessante, perché non ho più fatto solo consulenza, ma c'è proprio a fare strategia su come aprire un ufficio, mettere sul team, avevamo un ufficio in un appartamento all'inizio, queste cose un po' più vicine al mondo di una startup, che quindi forse mi ha fatto incominciare a capire che non era, che era molto interessante, diciamo.
Hai poi avuto una carriera anche insomma dopo, è una carriera totalmente molto impressionante, però vorremmo arrivare a Molo, perché sennò il nostro episodio durerà tutta la giornata. Però giusto per dirlo in breve, che dopo questa esperienza in Est Europa e poi da Barclays come Global Head della strategia nella parte di retail banking, e poi farei anche un breve passaggio da Intesa San Paolo nel team del CEO, e finalmente poi da Deutsche Bank come Chief of Staff e Global Head of Regulatory Affairs. Ci avevi raccontato che quando eri da Barclays ti sei però insomma lì diciamo innamorata del fintech, che sarà poi insomma il settore della tua startup. Cosa in particolare ti ha colpito del fintech?
Diciamo che la cosa mi ha più colpito, perché all'epoca erano tempi diversi, ok? Non era un momento in cui si parlava di fintech tutti i giorni, era un momento in cui ancora le banche dominavano, e come contesto, e incominciavano a essere le piccole società a Londra di fintech, diciamo, però erano molto piccole, che cominciavano a essere, diciamo, nominate, direi così. Cioè, la cosa mi ha colpito è che come la tecnologia potesse completamente cambiare le regole del gioco e potesse rendere possibili delle cose che erano considerate tutte impossibili. E questo, diciamo, per me è stato veramente un po' un eye opener, perché diciamo che in quel momento mi sono resa conto che la tecnologia, un po' poter sfruttare la tecnologia, è una di quelle cose che più vicine a darti un senso un po' di magia, no? Cioè, nel senso che la tecnologia fatta bene, soprattutto per i prodotti consumer, deve darti questa sensazione di magico, che è fantastica, no? Se noi oggi pensiamo anche alle esperienze più comuni, compriamo una cosa da Amazon, ci arriva dopo un'ora, apriamo conto corrente e neanche ce ne accorgiamo, non sono cose che 5-10 anni fa fossero possibili. E in particolare, l'esempio è sempre in mente che all'epoca a Barclays abbiamo speso mesi a discutere, cioè la cosa che era più considerata impossibile era aprire un conto corrente senza andare in una filiale. Mi ricordo che la teoria era che era impossibile e che Barclays non l'avrebbe mai potuto fare per temi regolamentari. Oggi è la normalità. E allora questo per me è una cosa che mi è rimasta, che le cose che oggi tutti noi consideriamo siano impossibili e siano la normalità, domani in realtà saranno banali, no? Quindi diciamo per quell'esperienza lì mi sono provata questo senso di magia guidato dalla tecnologia e la capacità di pensare che di dover fare un po' challenge lo status quo, perché lo status quo è status quo finché nessuno gli fa challenge, ma in realtà il mondo del possibile è molto più ampio, no, sostanzialmente.
E quando hai iniziato a maturare l'idea che forse avresti potuto lanciare una tua startup in questo settore, e dato, diciamo, la tua carriera fino a quel momento, non ti sembrava un po' un'idea folle che le startup le facevano i ragazzini 19 anni, drop out dell'università, le persone intorno a te cosa dicevano, cosa pensavano?
Sì, no, assolutamente. Non vorrei banalizzare, cioè è una scelta comunque importante, no? Diciamo che per me, dentro di me, ho cominciato a pensarlo forse almeno un paio d'anni prima di farlo, quando ero in Deutsche Bank, in cui sostanzialmente, diciamo, è emerso dai tempi di Barclays, quindi quello che hanno prima, avevo deciso che questa parte della tecnologia era il futuro e che le banche erano posizionate in modo fantastico per poter cambiare un po', digitalizzare tutto, no? Però attraverso le varie banche in cui poi sono stata, diciamo, la mia missione era di farlo accadere dentro la banca. Quindi con Barclays, con Intesa abbiamo provato, anche con Deutsche, ma ho presentato al board una proposta di lanciare una banca digitale, che ovviamente nessuno sa perché poi non è andata avanti. Quindi fino a quella fase lì, cioè il tema dell'innamoramento della tecnologia è iniziato da tempo, però pensavo che le banche fossero si potesse far accadere all'interno del sistema. Diciamo che dopo essermi scontrata con 2 o 3 banche in cui non accadeva nulla, nonostante le decisioni, ho capito che la vera disruption non poteva accadere da dentro e che è abbastanza normale, no? E quindi diciamo che negli ultimi 2 anni in cui ero in Deutsche ho cominciato a pensare, ok, allora se io voglio essere posizionata sul futuro, mi piaceva pensare a fare, mi piace costruire cose, fare cose che sono un po' orientate alla crescita piuttosto che no, ho capito che purtroppo bisognava farlo accadere, la vera disruption poteva solo accadere all'esterno dell'incumbent, all'esterno del sistema, e quindi tramite il sistema imprenditoriale, quindi facendo una startup, partendo da zero, non avendo legacy, non avendo politics. E quello è stato un grosso momento, di consapevolezza, perché fino a un certo punto pensavo veramente si potesse far accadere, no? Qui l'idea ce l'avevo da un paio d'anni, e dopodiché c'è stata un po' l'occasione, il co-founder giusto e la situazione giusta. In termini di il salto, mi chiedevi, è stato un po' difficile. Allora, sicuramente sì, cioè sicuramente molti mi hanno detto, anche la persona più vicina mi ha detto, ma perché, chi te lo fa fare, no? Poi alla fine, quando si inizia una startup, dal punto di vista finanziario non conviene per niente, dal punto di vista di rischio neanche. Nel mondo del banking è una vita abbastanza tranquilla in cui sei tipicamente anche sovrappagato, quindi dal punto di vista proprio logico, di nuovo un po' razionale, non aveva nessun senso e ho avuto sì molto challenge. Non so, per me sono un po' ritornata a questi principi che poi vedi, mi rendo conto questa chiacchierata che parto dall'inizio della tua vita, che alla fine non è giusto, non è sbagliato, no? Alla fine dipende da cosa vuoi tu, dipende da appunto what's your level of ambition, what's your mission, what's your dream, no? E quindi per me c'è stato un senso di se non faccio adesso non farò più, e quindi ho seguito di nuovo un po' l'istinto.
Questa è una bella occasione di venire su Mede, di riunire un po' i puntini su lei di tutto il tuo percorso dietro e perché sei poi arrivata a fare certe decisioni, da sicuramente grande ispirazione per tutti quelli che ascoltano. Infatti, tra l'altro, mi sono ritrovata molto in quello che hai detto su provare a far accadere questa cosa dentro Barclays, perché anche io quando ero nel gruppo Estée Lauder in corporate ero una di quelle persone che portava tante idee, ero gasatissima, poi mi rendevo conto che venivano ascoltate ma poi non si faceva niente, poi magari 4-5 anni dopo compravano la startup, esatto, in quel settore e tu dici, ma scusa, ma sono 5 anni che ti sto dicendo che dobbiamo fare questa cosa. Quindi alla fine è un'opportunità per le persone nelle corporate di di uscire, cercare di risolvere un problema della corporate, poi magari qualche anno dopo uno gliela vende, perché è assurdo ma funziona, mi sembra così in quasi tutte le grosse aziende. L'innovazione l'acquistano di solito più che farla in-house. E ovviamente tu e il tuo co-founder, che era un ex collega di McKinsey, siete dovuti partire da zero in due in un WeWork, che deve essere stato un bello shock dopo una carriera insomma in grosse banche commerciali con mega uffici, staff. Quali sono stati, diciamo, gli aspetti più difficili per te personalmente degli inizi?
Beh, innanzitutto direi che comunque, a onda di evitare dubbi, diciamo che il percorso da startup è difficile, e lo dico più che altro perché in questo percorso poi abbiamo, cioè, ovviamente incontri tante persone giovani, e secondo me c'è a volte un po' una mitizzazione del mondo startup, visto che sui social media quello che si vede all'esterno è sempre molto positivo e molto un po' roseo, ma non è assolutamente così, e vorrei che è importante che sia chiaro, soprattutto per persone giovani che pensano di voler intraprendere questo percorso. Quindi in generale l'aspettativa deve essere, sarà un percorso molto bumpy, diciamo, e devi esserci pronto, no? Quindi, e va bene. In termini di, nel mio caso in particolare, soprattutto all'inizio, diciamo che per me forse sono stati due o tre elementi forse più difficili in generale. Sono uno, chiaramente il primo round di funding. Io penso che quello sia sempre un po' un battesimo del fuoco. È difficile, soprattutto se non l'ho mai fatto, no? Per me, io venivo dal mondo banking, ovviamente, diciamo, è stato buono essermi, diciamo, come co-founder, avere una persona che aveva già fatto startup, che aveva un network di investitori, però comunque il primo round è tosto, soprattutto se non sai come funziona, è tosto perché devi abituarti a ricevere un sacco di no, tantissimi, non puoi pretendere che tutti siano innamorati della tua idea, quindi devi sapere incassare i no, ma sapere imparare da questi, e però anche ascoltarli, questo è stato, e andare avanti, no? Quindi è un momento di grosso learning, però anche difficile se non hai un po' di resilience. Secondo, forse il tema in generale, la seconda sfida grossa è stata per me il tema people, che non mi sarei mai aspettata, nel senso che non assumere persone, quello è stato molto più facile del previsto, che è una cosa interessante, ma gestire un team di una startup mentre la startup evolve è stato non facile, perché diciamo si parte secondo me in modo quasi naive, cioè si parte come un gruppo di amici, i primi che si uniscono all'idea, diciamo, si pensa che sarà legati a vita, purtroppo non è così, e questo è un momento di verità difficile da affrontare per una come me che pensava, no, i primi cinque noi saremo saremo best friends forever. Non è così, perché in una startup si cresce velocemente, le esigenze cambiano, e o le persone cambiano e evolvono in linea con la startup o non sempre possono continuare il percorso, e quindi ci sono stati momenti molto duri di dover prendere decisioni anche difficili che le devi prendere, però non ti aspettavi sostanzialmente. Quindi dal punto di vista di relazioni personali è come, no, dire i miei amici d'infanzia, a un certo punto devi lasciarli, e lo fai varie volte. E forse la terza cosa che direi dal punto di vista di sfide personali in questo percorso è stato il tema del forse il balancing act, no? Cioè ero partita con l'idea che per avere successo dovevamo soprattutto avere successo dal punto di vista di prodotto, quindi dovessimo creare un buon business. Mi sono resa conto che in realtà il successo di una startup dipende da così tante variabili, di cui una è il business e il prodotto, ma devono allinearsi così tante stelle, diciamo, che devi saperlo, e purtroppo tantissime società che hanno una buonissima idea, anche un buonissimo prodotto, magari non riescono ad andare avanti per altri temi, e c'è il tema chiaramente prodotto, c'è il tema investitori, avere i giusti partner è fondamentale, c'è il tema team, più fondamentale del prodotto, e lo so che si dice sempre ma è vero, e quindi dover capire gradualmente che in realtà il mio tempo non poteva essere dedicato solo a una cosa, ma era molto importante allineare tutti questi elementi, è stata un'altra grossa lezione, però anche un grosso challenge in alcuni momenti, no? Perché comunque noi abbiamo dovuto avere discussioni, diciamo, investitori che non andavano, partner che non andavano, e quello, diciamo, è sempre un po' pesante, diciamo.
E poi aggiungerei che siete partiti con un'idea estremamente ambiziosa, perché l'idea era quello, insomma, che non era, di nuovo, una cosa che ora è normalità forse, ma al tempo era quasi considerato impossibile, che era essenzialmente costruire una banca per poter dare mutui con una decisione istantanea a chi faceva application tramite il vostro server. Quindi di base costruire una banca vuol dire avere tantissimi capitali, perché devi avere capitali da prestare, avere un grande team, ti serve molto tempo per mettere in piedi tutta questa cosa, quindi appunto serve finanziamento quasi da subito e anche abbastanza un round abbastanza grande, non si può partire con i 20.000 euro, no? E quindi come vi siete strutturati per arrivare, insomma, a riuscire a sopravvivere agli inizi e arrivare a quel primo round? E sì, da dove siete partiti, insomma, per rimanere sugli inizi?
Sì, allora, no, hai ragione Camilla, perché il progetto era abbastanza ambizioso e tra l'altro, diciamo, ci siamo un po' arrivati lì, perché l'idea originaria era molto più light touch, che era quella di non fare una banca, di non fare il lender, ma di fare solo una sorta di broker, diciamo. Studiandolo però ci siamo resi conto all'inizio che così non riusciamo a risolvere i problemi dei clienti, che era questo di instant decision, e quindi siamo stati un po' forzati a dire ok, dobbiamo adottare un modello in cui siamo in controllo di tutte le variabili e riusciamo a dare la decisione istantanea. Questo ci ha portato improvvisamente a dire oddio, dobbiamo costruire una banca, che è un diverso livello, no? Quindi la differenza è questa, no? Che molte startup puoi partire con un tech team di qualche persona, fai un piccolo prototipo, cominci ad avere clienti, poi ci aggiungi gli altri pezzi. Nel momento in cui costruisci un lender, diciamo, il tech team non basta, perché devi avere le credenziali, quindi un po' di sapere un po' di rischio di credito, devi avere i fondi, come dici tu, che non stiamo parlando di centinaia, ma stiamo parlando di milioni di euro, perché i mutui sono, diciamo, due o tre mutui già ti fanno un milione, e deve avere anche dal punto di vista di competenze, un minimo di competenze per essere credibile dal punto di vista regolamentare. Quindi improvvisamente, diciamo, il progetto era grosso e ha dei costi di entrata molto più alti. Noi come abbiamo comunque affrontato la cosa in modo, diciamo, incrementale e pensando sempre a cos'è sul percorso critico. Diciamo che ormai questa è diventata la mia ossessione. Ogni volta che facciamo qualcosa penso che è what's the critical path, perché alla fine, dovendo tenere i costi bassi comunque, l'approccio è sempre stato questo iterativo, di dire ok, qual è il minimo MVP anche di team, qual è il minimo di competenze che ci servono, mettiamole in piedi, invece senza costruire una cattedrale nel deserto, però quelle 5 competenze ci devono essere, andiamo avanti, poi acquisiamo un po' di clientela, di ricavi, di fondi, mostriamo che lo possiamo fare e poi facciamo un'altra iterazione di ramping up, no? Quindi è un tema di, sì, di identificare cos'è minimo critico e poi fare molte più iterazioni. Ti faccio un esempio, ha avuto molto impatto su come facciamo le assunzioni. Per la fine, per esempio, noi dovevamo avere qualcuno che conoscesse il rischio di credito dal giorno 1, che non è il tipico primo hire che fai in un'azienda, in una dating app, per esempio. E, però ovviamente non siamo andati a assumere il super senior managing director of credit di Lloyds, perché primo sarebbe stato un overkill, secondo sarebbe stato un disastro, perché abbiamo assunto qualcuno che avesse un minimo di esperienza, fosse un po' più giovane, però potesse portarci al secondo livello. Poi ovviamente con lui a quel livello devi cominciare a ramp up. È la stessa cosa un po' su tutto, no? Anche sul funding, ovviamente andare da Goldman Sachs e chiedere una linea di 500 milioni cioè non ce l'avrebbero data, quindi abbiamo detto che mettiamo in piedi una linea di 10 all'inizio con un fondo più piccolo, mostriamo che sappiamo quello che facciamo e poi con questa prova, diciamo un biglietto di visita, andiamo da Goldman Sachs, diciamo adesso abbiamo fatto 10, magari il prossimo è stato 50 e poi vabbè 500. Quindi c'è un tema di ragionare in modo incrementale, perché comunque io questo ho un po' visto, che se devi fare anche una cosa grossa, non necessariamente costruire veramente una cattedrale nel deserto porta sempre al risultato giusto, no? Quindi fare passetti incrementali aiuta.
Ne abbiamo parlato anche in SD io adesso su un episodio in cui davamo dei consigli su come iniziare, nonostante il goal finale appunto fosse enorme, quasi impossibile da immaginare. Se tu spezzetti, appunto, come dici, cosa mi serve di fare questo mese per arrivare al prossimo mese, ovviamente anche come persona umana uno riesce ad andare avanti, se no uno si paralizza da tutto quello che uno deve fare, perché c'è anche la responsabilità e lo stress sulle spalle, quindi non è che siamo nati, cioè non penso che tu abbia avuto completamente nessuna paura in questo percorso, ovviamente tutti hanno quei dubbi. E poi tra l'altro ci ha raccontato una cosa che ci aveva abbastanza sorprese, che appunto ad oggi avete raccolto 38 milioni di equity facendo vari round di fundraising, ma ci ha raccontato che il tuo profilo, nonostante uno possa pensare appunto carriera incredibile, capisce bene quello che ha fatto perché ha fatto anche regulatory affairs in una banca, ha lavorato a stretto contatto col fintech, insomma avevi sicuramente tantissime credenziali per essere nel ruolo in cui eri, non è stato facile raccogliere capitali con il tuo profilo. Ci puoi raccontare un po' perché, qual è stata la tua esperienza? Poi ovviamente la tua, ma...
No, certo, e per me è stata anche una sorpresa, perché poi quando esci da questi mondi, no, McKinsey, Banky, pensi che ti si apriranno tutte le porte, ma non è così, perché poi ogni mondo ha le sue caratteristiche. Beh, in short, sì, è stato abbastanza difficile, infatti il primo battesimo in fuoco è stato proprio il primo round. È difficile per tutti, però penso che probabilmente rispetto alle mie aspettative è stato un po' un setback. Il motivo è molto semplice, era un mix che non va bene nel mondo dei fundraising, perché io ero praticamente un ex consulente non apprezzato, tipica è nei venture capital un consulente non ha mai fatto niente, quindi non saprà fare execution. Un ex consulente, zero esperienza startup, quindi bias è: questa è una persona corporate, non ha idea, non sa mettere le mani in pasta, assumerà una marea di gente e si metterà a fare il manager. Quindi già qui, no, già ex consulente, zero esperienza startup, apriamo quel capitolo dopo. Tra l'altro italiana, in un mondo completamente anglosassone, perché fa tutto il fare tra qui gli Stati Uniti, non dico che sia un bias, però comunque sei un po' una minority, non sei parte del gruppo cool, un po' diverso. E tra l'altro, e in più, cercando di fare fundraising nel mondo mutui, che non solo nessuno capisce, è molto poco sexy e sostanzialmente richiede grossi capitali all'inizio. Quindi il contrario di tutti i principi di Lean Startup, perché tu dici, ma insomma, noi vogliamo mettere pochi soldi e vedere subito i risultati. Il mondo mutuo, il minimo mutuo sono 200.000 pound, quindi non riesci a fare questa interazione veloce che in altre startup vorresti avere, no? Quindi diciamo che c'è un po' tutto gli ingredienti negativi, cioè c'erano molte avversità. La cosa positiva è che io non lo sapevo, quindi non avevo idea di dove, come avessi partito, quindi in totale naività dicevo, vabbè, ma questa è l'occasione del secolo, perché non investite? Questo secondo me è un bene, no? Più volte nella vita è un bene non saper troppo, perché comunque ci credi e poi le cose avverranno, però mi sono resa conto che tutte queste componenti qui hanno reso un pochetto più difficile l'accesso a un mondo che è comunque difficile di per sé.
Sì, lo diciamo sempre, è un tema sicuramente del podcast, è quanto è importante essere un po' naive prima di entrare nelle cose, se no non si farebbe nulla. E quindi cerchiamo di non svelare troppo. E un altro paio, insomma, appunto avete raccolto questi 38 milioni, ma state arrivando a break even, che per una startup, soprattutto fintech, è un milestone molto molto importante, quindi perché vuol dire che effettivamente state riuscendo a non dover più continuare a raccogliere capitali per poter sopravvivere. Ci puoi raccontare un po' come siete arrivati a questo milestone? So che ovviamente sarà una storia molto complicata, ma se ci sono dei consigli che ti senti di estrapolare, e se avete appunto seguito un tipo di crescita, una strategia particolare per essere un pochino più sostenibili nel vostro modello?
Sì, no, volentieri. Allora, innanzitutto chiariamo che stiamo arrivando, diciamo, il nostro target è di arrivarci alla fine di quest'anno, quindi insomma più o meno crociamo le dita, però non siamo ancora lì. Però, allora, chiaramente però, diciamo, questo è un obiettivo importante per noi, lo è sempre stato. In termini di come ci siamo arrivati, perché comunque sicuramente abbiamo accelerato molto il percorso rispetto ad altre startup, e come probabilmente saprete, insomma, il dibattito del momento è proprio questo, no? Cioè quanto conta la profittabilità rispetto alla crescita nel mondo startup, perché veniamo da 10 anni in cui contava solo la crescita a ogni costo e ci si è dimenticati che un'azienda prima o poi deve generare i soldi, e in realtà per noi è sempre stato un po' un obiettivo core dall'inizio, no? Quindi se dovessi un po' distillare le cose che ci hanno consentito, o gli step che ci hanno consentito di arrivarci forse più velocemente degli altri, ma direi fondamentalmente due, no? Uno, il fatto che fin dall'inizio, almeno a me era chiarissimo, ma comunque abbiamo messo come centro e obiettivo cruciale per l'azienda il fatto, diciamo, di avere un business model, cioè il fatto che alla fine dovessimo mettere in piedi un business che fosse sostenibile dal punto di vista economico, cioè che ci fossero fonti di generazione di ricavi. E questo sembra banale, ma non lo è, perché ci sono un sacco di startup che partono dicendo, vabbè, intanto creiamo users e poi dopo vedremo. In realtà per noi l'idea di avere, o per me l'idea di avere un prodotto che generasse ricavi, fosse sostenibile già dall'inizio, è stato centrale. E mi ricordo perché nelle prime discussioni anche con i venture capital non capivo perché molti investivano in digital banks che onestamente non hanno una fonte di ricavi sostenibile all'inizio, la cercano dopo. Fare lending è una cosa buona, perché fare lending genera ricavi fin dall'inizio, no? Quindi eravamo un po' avevamo un business model, avevamo deciso di avere un business model, ma più che altro un business model che generava ricavi. E la seconda componente poi secondo me è, una volta che c'è questa consapevolezza, di fare execution e mantenere un po' la disciplina di seguire quello che è stato deciso, che sembra ancora banale ma non lo è, perché in un mondo in cui comunque ogni giorno c'erano mille startup che, diciamo, crescevano velocemente con zero ricavi però avevano molto media coverage, la tentazione è forte, no? C'è la tentazione di spendere un sacco di marketing per poter crescere più volumi a ogni costo. L'esempio più eclatante per noi è stato il tema del costo di acquisizione dei clienti, che è uno dei costi principale per noi, e lì è molto facile, diciamo, spendere troppo, e noi sostanzialmente non lo abbiamo fatto. Vedevamo alcuni nostri competitor veramente essere presenti dappertutto, così i miei figli mi dicevano: ma questo perché loro fanno pubblicità e tu non la fai? Che tosta! Però in realtà quei competitor magari oggi non ci sono più, no? Quello da un lato. Dall'altro, dal punto di vista di disciplina, ovviamente difficile, è il tema dei costi fissi. Cioè, dal punto di vista dei costi fissi, noi abbiamo sempre cercato, inculcato poi un tema di essere lean nelle nostre operation, che la gente dovesse essere strecciata, tutte le persone del team, che nel fare il tuo lavoro non abbiamo fatto mai troppe assunzioni, cioè nonostante, voglio dire, nel momento in cui cresci la domanda ti viene, dobbiamo assumere 10 nuovi underwriter, o no, finché la gente non sta quasi, non sei super stretched, no, perché la cultura adesso è quella che facciamo, più che facciamo con le risorse che abbiamo, che è un tema di cultura più che di costo. Una volta ti abitui così, poi automaticamente mantieni una base costi, diciamo, abbastanza.
Poi aggiungerei che appunto tutte queste tentazioni di spendere troppo e fare cose superflue sono ancora più forti in un mondo dove i capitali sono, anche se ovviamente è difficile fundraise, i capitali sono abbastanza accessibili. Ovviamente ora ci siamo in un momento in cui il VC si sta un po' asciugando, vediamo appunto tutte le big tech, magari la tavola da ping pong non ci sarà più nel futuro, esatto, perché non ci sono più soldi. Parlando insomma della tua esperienza personale in tutto questo percorso di costruire un'azienda, ci sono stati dei momenti in cui non ti sei sentita all'altezza di quello che stavate costruendo, hai avuto dei momenti di forti dubbio, difficoltà, di nuovo quasi più in un modo personale che, diciamo, ovviamente ci sono tanti ostacoli in una startup?
Allora direi di sì, praticamente sempre, Camilla, nel senso che, anche se sembra strano, però sì. Allora, innanzitutto per me è stato un percorso nuovo iniziare a fare una startup, quindi ovviamente era sconosciuto, e quindi sì, diciamo, il fatto di non sentirsi all'altezza secondo me c'era fin dall'inizio, nel senso che era una cosa un po' ignota, ho detto ma chissà, no? Poi tipicamente, un po' in modo ricorrente, soprattutto all'inizio della startup, diciamo, tutte queste difficoltà ti fanno pensare forse sono io, penso che forse in particolare, però da citare, oltre a questa continua, diciamo, difficoltà, ci sono dei momenti un po' critici, no? Per me ci sono stati un paio di momenti che direi anche di, cioè, non so se in ogni startup, però io penso, mi sono convinta che alla fine in ogni startup c'è sempre almeno uno o due momenti di questi near death moment, e per noi ci sono stati, e quelli sono momenti di grosse crisi personale, perché dici ma ce la faremo o non ce la faremo. Sono dei momenti in cui dici ma per qualche motivo è crollato qualcosa, è crollato un deal eccetera, e ti senti che sei un po' in bilico, che... E da noi in particolare Covid ha avuto un grosso impatto, perché Covid in Inghilterra si è fermato tutto il mercato nel momento in cui noi stavamo su partendo la grande, è venuto a fermare tutto per 6 mesi. È stato un momento molto difficile, perché comunque seriamente non solo noi ma tante altre aziende non sapevamo se ci saremmo arrivati alla fine di questo periodo. E un altro momento molto difficile è stato proprio recentemente, inizio di quest'anno, nonostante tutto, perché nel momento in cui sono saliti i tassi, ovviamente i mutui sono influenzati dai tassi, è avvenuto nel mezzo di un funding round che per un po' si è bloccato, e questi sono momenti di forte, diciamo, non proprio crisi aziendale, però crisi personale, perché ti fa pensare che forse non ce la farai, no? E quindi ma io adesso, confrontandomi con tante persone, con molti altri founders, mi sono resa conto che in realtà questo è molto più diffuso di quello che uno pensi, e che più o meno tutti hanno questi momenti di crisi, però se ne parla poco, no? E quindi invece è importante parlarne, perché sennò ci si crea una visione un pochino asimmetrica.
Sì, molto distorta, infatti è molto solitario come percorso, perché tutti i founders devono comunque vendere la loro startup. Qualsiasi persona con cui parlano potrebbe essere un potenziale investitore, un potenziale consumatore, quindi la faccia che mettono sempre è quella di super positiva, tutto sta alla grande, così poi il giorno dopo magari vedi che l'azienda ha chiuso, o vedi Gorillaz, cioè da, come dicevamo, sì, prima, sì, tappezzato la città, l'azienda venduta a meno del, cioè forse allo stesso amount del funding che avevano fatto una volta, quindi Non mai giudicare
dalle apparenze
esatto. Perché è molto misleading e soprattutto è vero che soprattutto in questi ultimi anni c'è stato questo un po' questa glorification di questi tipi di founders che tiravano su tanti capitali, spendevano come dei matti. Adesso chiaramente il mondo si sta un attimo riequilibrando e come dicevi tu proprio prima, la profittabilità di quello che uno sta facendo adesso è importante.
Sì, l'unica cosa è vero, e infatti questo è molto importante quando si leggono cose, soprattutto sui social media, di prendere un attimo un grano salis, no? Come diciamo, l'unica cosa che direi però in aggiunta che è importante capire, secondo me, è che è un bilanciamento molto delicato, no? Nel senso che da un lato difficoltà ci sono e bisogna sapere che non è tutto un percorso roseo. Dall'altro, io mi sono trovata proprio in questo dilemma spesso, dall'altro come founder, come imprenditore, c'è una componente per cui se tu ci credi e sei positivo, avverrà. Questo tema della self-fulfilling prophecy è vero, cioè c'è della realtà in questo. Diciamo, detto male all'inglese, quello che si dice qua, come sapete, si dice fake until you make it, no? Che è una frase un po' estrema, se uno pensa a alcune startup, ma la verità è che c'è della verità. Quindi, secondo me, sta nel trovare il bilanciamento, perché comunque se io questo ho notato che è vero, se tu ci credi, instilli una positività nel team, negli investitori, eccetera, finisce per accadere. Se invece sei più realista del re e pensi tutte le cose potrebbero andare male, non accadrà mai.
E invece, parlando di momenti belli, entusiasmanti, se dovessi sceglierne uno, e soprattutto magari comparato alla carriera che hai avuto prima, corporate, qual è la tua carriera di adesso?
Diciamo che ce ne sono tanti, se no non lo farei. Sino adesso abbiamo parlato sempre di difficoltà, però in realtà io penso che in generale l'esperienza startup per me è stata la più rewarding che abbia mai avuto in vita mia, perché alla fine, riflettendo su questo, c'è un tema di, penso, di, per me, di impact. È un tema di impatto alla fine, overall, no? Nel senso che alla fine in ogni lavoro che uno fa devi capire cosa ti guida. Ogni persona è diversa, come diciamo prima, ognuno ha i propri valori e non c'è giusto o sbagliato, però c'è chi è guidato più da dove si guadagna, da dove guadagni più, c'è chi è più guidato da, non so, più potere, no? Da dove hai più una posizione di rilevanza, c'è chi è più, magari è più guidato da, non so, da temi carrieristici, però c'è chi è più guidato da che impatto possa avere. Questo tema dell'impact è rilevante per me, e quindi per me in tutto l'esperienza che ho avuto, questa è l'esperienza che può avere più impatto overall, no?
Chiaramente quando crei qualcosa di tuo, vai a risolvere un problema o vai, insomma, a migliorare poi la vita del consumatore, lo senti ed è un'ottima carica, lo diciamo anche noi sul podcast, che quando ci scrivono gli ascoltatori per dirci che la storia di uno dei nostri ospiti li ha motivati a partire, a fare, ci dà sempre un sacco di carica.
No, sì, allora una cosa che forse citerei qua, che per me è stato un momento eccitante questo, da questo punto di vista, è stato che quando parli di una startup tu pensi sempre di essere un po' colino, nessuno ti noterà, chissà mai, no, se arriverai a essere. E per me è stato un momento un po' impressionante quando ho cominciato a vedere che in realtà eravamo citati come l'esempio, no, di innovazione da grosse banche o da altre cose, perché ti rendi conto in quel momento che tu pensi di stai costruendo una cosa piccola, eccetera, ma in realtà stai veramente cambiando le regole del gioco, no? Ed è una bella soddisfazione.
Sì, quando sei sul deck di qualche banca che presenta i nuovi innovators, disruptors del mercato, è sicuramente un'ottima validazione. E qual è la lezione più importante, diciamo, che hai imparato in tutta la strada che hai fatto, il tuo percorso fino ad oggi?
Per me una delle grosse lezioni è stata quella di capire nella vita, diciamo, appunto, non c'è giusto e sbagliato, anche dal punto di vista professionale, di carriera, ma c'è quello che va bene per te, che è abbastanza rilevante, quindi devi perseguire quello, no? Questo ovviamente richiede una grossissima conoscenza di cosa va bene per te, che ci metti anni forse a cadere, ma oggi penso sia molto di valore, perché oggi siamo, io penso, giovani oggi, o comunque anch'io lo ero, sei molto bombardato da cos'è la cosa giusta da fare, andare in investment banking, fare l'avvocato, fare il medico, ti è bombardato i social media in cui vedi tutti questi esempi di successi, e c'è un grossissimo rischio di volerli imitare senza pensare che forse non è il capottino, no? Magari tu stai cercando qualcos'altro. Per cui la più grossa lezione che io darei a tutti è di cercare di capire cosa va bene per te, un'esplorazione, no? Di provare varie cose e perseguire quella, perché così riesci veramente a essere abbastanza motivato. Una frase che è un po' connessa a questo è interessante: i miei figli fanno sport a livello competitivo, quindi a un certo punto avevano il loro coach di nuoto hanno fatto questo training per i genitori, che è interessante, e si adesso una frase, dice: ricordate che alla fine ognuno ha le proprie Olimpiadi, cioè per ognuno arrivare alle Olimpiadi, per una persona può voler dire arrivare prima alle Olimpiadi, per un'altra persona può voler dire arrivare ai nazionali, e è equally worth it, no? E questa è una frase che io ripeto molto anche al team, perché alla fine everybody has the Olympics, ma, e va benissimo, però devi capire quali sono, no? Se no rischi di essere insoddisfatto a vita, direi.
Un consiglio davvero prezioso e utile per tutti, perché è vero che uno si fa totalmente affascinare, abbagliare dalle storie degli altri, vedendo poi tra l'altro solo l'highlight dell'highlight, perché infatti col podcast cerchiamo di dare un po' profondità e far vedere un po' cosa c'è dietro tutto questi bei articoli di giornale. Potremmo continuare questa conversazione e farti altri milioni di domande, perché è stato veramente molto interessante, ma siamo arrivati alla fine dell'intervista e ti volevamo chiedere una domanda con cui chiudiamo tutte le nostre interviste. In che modo diresti che la tua italianità ha contribuito al tuo successo?
In un paio di modi. Uno, dal punto di vista di soft skills, nel senso che alla fine ho capito, andando in giro per il mondo un bel po', che gli italiani noi siamo abbastanza socievoli, estroversi, aperti alla vita, positivi per natura, poi ovviamente, e questo apre tante porte, tantissime, no? E quindi questo un po' aiutato. La seconda cosa è che a tutti, l'Italia piace a tutti alla fine, quindi è sempre un common ground, e quindi anche quando viaggi per il mondo, poter parlare dei bellissimi posti che abbiamo in Italia, del cibo e tutto, di nuovo accomuna tantissimo. Quindi l'Italia, ripeto sempre anche ai miei figli, cioè è veramente un tesoro, una cosa, un paese speciale che è non replicabile, cioè il tipo, la qualità della vita che abbiamo in Italia non si può, è ammirato da tutto il mondo. Forse a volte dovremmo solo valorizzarlo un po' di più, no?
Assolutamente, grazie mille Francesca di essere venuta qui su Made It, di averci raccontato così apertamente la tua storia e anche sentire il tuo punto di vista di come hai affrontato le tue scelte, i tuoi problemi. Trovo sia veramente di grandissima ispirazione, quindi siamo sicuri che sarà un'intervista molto apprezzata.
Grazie a voi.
In bocca al lupo per tutto.
Crepi.
Un giorno comprerò, spero, casa a Londra,
sì,
con Molo.
Benissimo, grazie a voi.
Grazie.
Grazie mille di averci ascoltate. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata.
Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle su Spotify o scriveteci una recensione su Apple Podcast. Ci mettete davvero pochissimi secondi, ma è un prezioso aiuto per fare scoprire il podcast a nuovi ascoltatori. E continuate a condividere Made It con i vostri amici, colleghi e parenti.
Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast o su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo tanti contenuti esclusivi.
Vogliamo ringraziare Sammy Bianchi, il nostro sound editor, Cosimo Bigliotti, il nostro editor, Mattia Cittadino per il suo aiuto nella creazione dei contenuti social e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.